La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Eccoci qua, partiamo con la Juve del lunedì, era di sera, e anticipiamo al pomeriggio, sempre Luigi Schifo per servirvi, Luca in regia. E allora mancano, se Dio vuole, meno di 6 ore alla fine del calciomercato, così poi tiriamo una riga e facciamo magari anche dei ragionamenti complessivi che vadano magari anche al di là della Juventus a vedere le altre come sono messe ai nastri di ripartenza, perché dopo queste 2 giornate ovviamente si inizierà a fare sul serio con la Champions che entrerà nel vivo eccetera eccetera. In questi minuti intanto sia Zegrova sia Openda sono al J Medical per le visite mediche in corso per entrambi, è arrivato un'ora prima Openda, poi è arrivato Zegrova e c'era anche Del Piero che è stato quello più festeggiato di tutti naturalmente per ovvie ragioni. Per quanto riguarda il mercato, quindi alle 20 il gong finale, visite mediche per Openda e Zegrova, come dicevamo stop alla trattativa per Klaus che è il terzino del Nizza. E caro Luca, sai come ha commentato Tudor che non arriva Klaus? Ha detto boia Faust, questa è, la posso dire, no, è per pochi, diciamo, questa qui, va bene,
è sottile.
Visite con l'Atletico per Nico Gonzalez, che ovviamente lascia il posto a Zegrova nell'organico, o a Openda insomma, perché sono tutti e due giocatori che possono giocare anche esterni d'attacco. Quindi sta nascendo una Juve con 2 interpreti per ogni ruolo, con qualche ruolo un po' meno coperto, e per questo che si andava a cercare Klaus sulla corsia di destra. Vediamo se all'ultimo momento magari si sblocca questa o qualche altra trattativa. Comunque inizia ad allinearsi una squadra, dicevo, con 2 interpreti per ogni ruolo e con una batteria offensiva importante, perché mettere Yıldız e Conceição alle spalle di David, oppure al posto di David ci metti Trezeguet, oppure al posto Yıldız e con Conceição ci metti Openda e Zegrova, ecco che i 6 offensivi, diciamo così, danno ampie garanzie anche a livello internazionale. Sono tutti nomi che hanno comunque esperienza anche a livello internazionale, con qualche piccolo punto interrogativo sulla disponibilità immediata di Zegrova, che sappiamo che è fermo da dicembre. Negli altri ruoli, adesso commenteremo anche questo naturalmente nel corso della giornata, forse qualche ruolo è più coperto, altri sono meno coperti, però partiamo dai portieri, vabbè sono 3 con Perin che alla fine è rimasto ed è tornato ad allenarsi poco prima della partita col Genoa, quindi ancora non era stato convocato, ma dopo la pausa ci sarà anche lui insieme a Di Gregorio e Pinsoglio. I 3 difensori centrali titolari dovrebbero essere Kalulu, Bremer e Gatti, con Kelly che comunque si sta ritagliando un ruolo diverso rispetto a quello della passata stagione, in cui insomma i tifosi si mettevano chi ce l'aveva un po' le mani nei capelli ogni volta che lo vedevano inquadrato o anche solo allo stadio. Quest'anno mi sembra più affidabile, forse in una squadra che funziona in un certo modo anche il giocatore arrivato da un altro calcio con certe caratteristiche riesce a integrarsi meglio. Poi c'è sempre Rugani, al momento risulta ancora vivente Facundo Gonzalez, che pure non è stato convocato né con la prima squadra né con la next gen nell'ultima giornata, quindi presumibilmente verrà sistemato dopo un rinnovo di contratto proprio negli ultimissime ore di mercato. Nei centrocampisti ci metteremo ovviamente Locatelli, Cobb, Meiners, Thuram, e poi a questo punto rimane McKenny come alternativa più Azic, di cui non si è più parlato ma che comunque quel ruolo lì lo può anche fare. Sugli esterni dovremmo avere Cambiaso, Cabal quando tornerà a disposizione e poi dall'altra parte João Mario, e poi vediamo quali saranno le soluzioni che verranno intraprese. Insomma McKennie può fare anche quello volendo, insomma ci sono, e poi c'è sempre Kostic anche negli esterni, quindi da questo punto di vista forse un qualcosina sugli esterni e in mezzo al campo la Juve avrebbe voluto farlo, ma non ha potuto perché sappiamo che il mercato ha delle dinamiche molto molto particolari. E alla fine O'Reilly, di cui tanto si era parlato, si è accasato al Marsiglia, mentre Colomouani potrebbe andare al Tottenham. Queste le ultimissime di mercato, ma naturalmente parleremo innanzitutto della vittoria sul Genoa, entrando un po' più nel vivo della partita. Allora facciamolo subito, direi, caro Luca, con le parole di Tudor, che ha parlato in particolare ovviamente di Vlahovic in un paio di pillole, credo che ci sia, diciamo nella 5 o la 2, dimmi tu, no, tutte e due, la 2 e la 5, mettile una in fine all'altra così facciamo un tutt'uno, vai.
Guarda, io dico quello che ho già detto, che questo mese ormai di preparazione è stato veramente sul pezzo ogni allenamento, concentrato, lucido, non ha sbagliato niente, anzi ha lavorato veramente da esempio, ecco. E ora manca domani, lui no, ma non in senso che lui rimane, ha detto il direttore Comoli che rimane, e io sono contento, ecco, giocatore forte, speriamo che rimane questa media qua che non è da poco, un valore aggiunto, è un valore di questo club, è sempre stato, gol li ha sempre fatti, ora sta bene, allenatore contento, c'ha due attaccanti forti, sarà spazio per uno per altro, sono tutti due titolari, a volte anche due insieme dall'inizio, a volte durante la gara in due, ecco, sono 50 partite all'anno mi sembra, con la Coppa e Champions, sicuramente l'attaccante gioca quasi tutte le partite, o dall'inizio o in partita in corso.
E tra l'altro mi ha fatto particolarmente piacere che il gol sia arrivato da calcio d'angolo, perché sapete che io ho la fissa, lo sapete, chi mi conosce lo sa che io ho questa fissa del gol di testa su calcio d'angolo, che lo trovo sempre di una bellezza particolare, poi quelli del Genoa hanno ricamato sul fatto che erano in 10, ma insomma sono in 10 anche quelli che attaccano, anzi 9 quelli che attaccano, perché c'è il portiere, quello che calcia, quindi diciamo che è una scusa un po' puerile dire che sia in inferiorità numerica su un corner, è una cosa, a parte che il regolamento diceva quello, ma poi basterebbe saper contare per sapere che comunque sei o pari o uno in più su tutti i corner. I numeri di questa partita, intanto prudenza, perché anche l'anno scorso, ragazzi, due partenza sprint, 3-0, 3-0, poi dopo la pausa cambiò un po' la musica. In realtà fino a un certo punto la Juve rimase lì, poi pian piano si è sciolta e non è mai stata in partita. Quindi aspettiamo naturalmente sui giudizi di questa stagione, però è una Juve combattiva, questo lo possiamo dire, perché insomma in quel terreno con una squadra così aggressiva non era facile portarla a casa. Poi c'è sempre il mistero glorioso dei 97 minuti, quando se ne dovevano giocare 95 e poi proprio al 97esimo rischi tra l'altro di beccarti il gol anche lì da calcio d'angolo, e questo è l'altro punto da migliorare, perché l'anno scorso tanti gol presi da corner altrui e pochissimi, credo che fosse penultima in Serie A la Juve per gol fatti da calcio d'angolo, quindi cerchiamo di invertire questi numeri. Saluto chi ci ascolta da Tenerife naturalmente, e poi da Piano di Sorrento Frank, vi saluto chiaramente, so che voi seguivate anche la sera, quindi vi ritrovo più che volentieri anche in questa fascia oraria nuova per questa stagione, poi diventerà abituale, così come sarà la stessa fascia oraria, così faccio già uno spoiler di quello che succederà in questa stagione, il venerdì con Colpo Gobbo, che anticiperemo anche quello al pomeriggio dalle 2 alle 4. Diamo il benvenuto a Roberto Grossi, cambio orario anche lui, ma c'è sempre. Ciao Roby.
Eccomi qui, ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, io direi, partiamo dall'analisi della partita naturalmente, del momento, dell'entusiasmo, come giusto che sia, clean sheet eccetera, però poi alla fine, dicevo adesso, l'anno scorso, prime due giornate 3-0, 3-0, grandi entusiasmi, poi la squadra pian piano si è sciolta nel corso dei mesi per problemi che sono poi sopravvenuti, infortuni, allenatore, questioni di spogliatoio, eccetera, eccetera, eccetera. Vedi delle premesse comunque diverse, tu, al di là dei risultati, del clean sheet, del fatto che sei a 6 punti esattamente come l'anno scorso e così via?
Ma no, hai detto bene, anche l'anno scorso la Juve era partita bene, poi è successo quel che è successo. Io vedo una Juve che, come ti ho detto l'altra volta, prosegue sulla falsa riga del precampionato, cioè una Juve che, come dice Tudor, è una squadra anzitutto solida, e questo è già tanto, anzitutto essere squadra e poi essere squadra solida, e questo soprattutto in un campionato come quello italiano è tanta roba, come si dice. E anche ieri a Genova abbiamo avuto la stessa conferma di questo avvio di stagione, cioè che la Juve si sa anche mettere sul piano delle squadre più deboli, no? Tecnicamente accetta la battaglia, sta in partita picchiando anche giusto, combattendo, lottando su ogni pallone, e poi quando gli avversari, come è accaduto ieri al Genoa nel secondo tempo, finiscono per forza la benzina, allora lì fa valere la differenza di qualità in campo. E questa era una dote che avevano tante Juventus, ti ricorderai anche tu nel passato, certo, no? Di lasciare anche sfogare, soprattutto in certi campi come quello di Genoa, io me lo ricordo fin da ragazzino,
Genoa-Juve. Sì, sì.
È sempre stata questa partita qui.
Poi c'è la volta che la vinci bene, la volta che la perdi male, la volta che la vinci soffrendo, la volta che la pareggi, però il tipo di partita è sempre questa qui che viene fuori.
Insomma. Esatto, me lo ricordo fin da ragazzino quando andavo da tifoso, è sempre questa partita, e tu devi stare in gara finché loro in gara combattendo, lottando su ogni pallone, mettendosi sulle linee di passaggio come si dice oggi, e fin quando loro hanno benzina, perché poi a un certo punto loro la benzina la finiscono e tu con le tue qualità maggiori tecniche decidi la gara, e questo ha fatto la Juventus ieri sostanzialmente.
Sì, diciamo che le occasioni migliori le ha avute alla fine del primo tempo, non le due occasioni ravvicinate, quella di Gatti
anche
e quella
perché,
doppia.
Sai, anche nel primo tempo a un certo punto loro
certo.
Cioè,
è quello che
nel
dicevo,
secondo ti ricarichi un po', ma poi nel secondo tempo la benzina gli è finita quasi subito, se vai a vedere, quindi quindi è logico che la Juve abbia avuto le migliori occasioni alla fine del primo tempo e poi diciamo dal
negli ultimi 20 minuti, diciamo così,
Un po' prima in po avanti prima, del secondo, ma segue una certa logica, cioè quando gli avversari finiscono la loro carica data anche da uno stadio particolare, no? Messo in un certo modo che carica la squadra di casa, ma poi a un certo punto tutto questo finisce e tu, se sei stato in gara, se non sei sotto nel risultato, eccetera, eccetera, fai valere la tua maggiore qualità tecnica.
Poi c'è sempre il rischio, insomma, dei minuti di recupero dove si buttano un po' l'arrembaggio, specie se si allungano questi minuti di recupero per motivi ignoti.
Infatti, l'unico vero errore che ha fatto la Juve è stato proprio nel finale, cioè gli ultimissimi secondi.
Si è rintanata un po' troppo, via.
E lì tu hai rischiato veramente troppo, anche se meritavi la vittoria, ma lì hai rischiato di subire il pareggio e non ci sarebbe stato poi più modo di...
Sarebbe stato una specie di golden goal, come si diceva una volta.
Sì.
Dicevi prima che si picchiate sta partita, in effetti i falli sono stati 15-14, adesso guardavo le statistiche, con 2 ammonizioni a 1 per la Juve, ovviamente diciamo i cartellini gialli la Juve riprende sempre abbastanza presto, è il primo cartellino tra l'altro, ma non facciamo questa polemica. 1-0 per il Genoa, quello nel finale, i tiri totali 13-10 per la Juve, quelli in porta, che sono quelli più importanti, 3-1 i tiri in porta per la Juve, quindi diciamo questo un po', diciamo prima, la Juve ha avuto le sue palle e gol, il Genoa ce l'ha avuta nel finale, in un recupero del recupero del recupero, e poi il possesso palla 56% a 44% per la Juve. Questi sono un po' i numeri che riassumono la partita, anche se i numeri, come sappiamo, la riassumono fino a un certo punto, perché quello che riassume meglio di tutti è il risultato 0-1, a prescindere da tutto quello che diciamo dopo. Tra l'altro nell'elenco dei giocatori, prima mi faceva notare Luca, ha fatto un po' la fotografia della rosa della Juve, a questo momento avevo dimenticato Miretti, tra i centrocampisti, che tra l'altro ha giocato proprio nel Genoa l'anno scorso. Secondo te la Juve ha Tudor ha detto 50 partite, insomma, poi alla fine centravanti ne servono due, e questo noi lo diciamo da tanto tempo, che non è che dovevi mettere in alternativa Colomani e Vlahovic, perché poi Colomani può anche giocarti sotto punta e quindi hai delle rotazioni in più naturalmente in attacco. Secondo te le rotazioni che sono state garantite con gli ultimi arrivi sono sufficienti per tenere la Juve comunque, diciamo, ambiziosa su entrambi i fronti? Che dici? Per i 50 partite non puoi far giocare sempre gli stessi, ovviamente.
Sì, no, ma sicuramente sì, soprattutto con questi ultimi arrivi. Adesso Tudor ha diverse soluzioni in attacco e c'è molta curiosità, no, di sapere chi sarà, diciamo, il titolare, perché poi c'è sempre alla fine un titolare, ma anche la riserva giocherà molto, e poi c'è curiosità di sapere se veramente manterrà questo ruolo, questo modulo qui, oppure lo cambierà.
Ha buttato lì quel 3-5-2 in conferenza stampa un paio di volte, che secondo me è un 3-4-1-2, perché tiene Yıldız dietro, non credo che tolga Yıldız.
Perché adesso hai tanta gente, qualcuno rischia di farlo giocare fuori ruolo, già adesso secondo me ce ne sono due che sono fuori ruolo. Cioè, uno è Kalulu, che continua a non vederlo in quel ruolo lì, anche se Tudor dice che lui è un terzino destro, ma nella difesa a 4, e questa è una difesa a 3 o a 5 veramente quando si difende, e l'altro secondo me continua a essere con Seisao,
che è un'ala, diciamo,
ruolo, che è un'ala, ha sempre giocato nella sua vita ala, e adesso è costretto a giocare, diciamo, in mezzo al campo. E adesso arrivando Zegrova, che è un altro più o meno
un'ala
simile,
diciamo, certo,
sì, e poi arrivando adesso un altro, cioè voglio
vedere,
c'è tanta curiosità. Adesso Tudor veramente dovrà essere molto bravo, non che non lo sia stato fino ad ora, ma avendo tante soluzioni adesso in fase offensiva, dovrà essere bravo a scegliere i giocatori e a scegliere il modulo.
Sì, e poi soprattutto sappiamo, insomma, che la storia ce l'insegna, che magari gli allenatori partono con delle idee, poi le cambiano. L'esempio principale è sempre quello di Conte, il primo anno, insomma, che poi si adattò ai giocatori che aveva a disposizione. è una Juve che potrebbe giocare anche col 4-3-3 con questi giocatori, per dire, quindi sì, volendo può cambiare tutti i moduli che vuoi, basta non far troppa confusione come l'anno scorso, che tra moduli e giocatori che cambiavano ruolo a un certo punto non ci hanno capito più niente e si sono persi un po' tutti. Ma credo che questo Tudor non rischi da questo punto di vista. La cosa che mi conforta di Tudor è che nelle 9 partite dell'anno scorso, con l'eccezione della sconfitta col Parma, e in queste 2 di quest'anno, ha dimostrato di sapere come si battono le medio-piccole in casa e fuori casa, che sono 2 modi diversi di vincere comunque, come abbiamo potuto chiaramente vedere. E mentre l'anno scorso è stato un punto debole quello.
Assolutamente sì, e poi come dicevi tu, perché ti ho ascoltato all'inizio, e i calci piazzati.
Ah, alleluia, sì.
Finalmente, no? L'abbiamo detto 1000 volte l'anno scorso, finalmente calcio d'angolo, colpo di testa, gol. Ragazzi, le partite si vincono anche così, nel calcio.
Oh, quante se ne vincono così. Tra l'altro Kostic non sarà più magari quello di una volta, ma i corner li ha sempre saputi tirare, sì, e questo va tenuto in considerazione. Poi tra l'altro c'è l'asse Kostic con Vlahovic, e dall'altra parte abbiamo l'asse Zegrova con David, che sono, diciamo, compagni di lunga militanza tutti, quindi diciamo che potrebbe nascere anche queste cose privilegiate, tra virgolette, di giocatori che si conoscono a memoria per movimenti.
Ma è per quello che ti dico che ha tante soluzioni adesso è Tudor. Poi non ci sarà il fuoriclasse assoluto, cioè questo
forse
lo diventerà forse un giorno, non ancora, no, per il momento, ma non hai, cioè sono tutti buoni attaccanti, no? Ma lo stesso Vlahovic che hai riscoperto, e ti dico, hai tante variabili, e sono curiosissimo di vedere come li metterà in campo e chi, soprattutto nelle gare più importanti dove vedi veramente chi è il titolare, no? Perché certo che poi ci sono, non lo so, 50 partite, 45-55, e tutti giocheranno, però in ogni squadra si sa chi è il titolare e chi è la riserva, certo. Quindi questa curiosità lo sapremo però solo col tempo.
Ecco, la cosa interessante è anche che quelli che entrano sempre sono tutti motivatissimi, anche quelli che entrano pochi minuti, che sono consapevoli di non avere un ruolo da protagonisti, e questo lo diciamo dall'inizio dell'estate, in cui abbiamo notato alcune dinamiche, è un lavoro di Tudor che sta facendo sicuramente sulla gestione del gruppo. Poi finché vinci va tutto bene, sono tutti contenti, sì, lo sappiamo, quindi bisognerà vedere, esatto, poi quando iniziano le difficoltà. E caro Roberto, questa cosa ce la siamo detti 100.000 volte. Ti leggo un po' di messaggi. Claudio da Bergamo, contentissimo del lavoro che ha fatto Comolli, poi parlando della partita di ieri non mi ha convinto con Seisao. Siamo così sicuri che Copa al suo posto come interno di centrocampo e lui largo sulla destra come esterno non sia meglio? 9 acquisti a parte, che adesso può essere che qualcosa cambi, ma io con Seisao tutta fascia onestamente non lo vedo, lo vedrei esterno di un tridente onestamente. Poi Koch Mainers che possa giocare anche dietro le punta, sì, però credo che ormai anche visto il mercato dobbiamo considerare centrocampista a tutti gli effetti, no?
Sì, ti ripeto, adesso vediamo, qui c'è stata una parte di stagione con certi giocatori e con un modulo che Tudor è stato bravo a trasmettere le sue idee, i suoi principi, i suoi valori, il suo tutto. Adesso con questi nuovi arrivi vediamo, certo da una parte sarebbe brutto mandare al macero, no? Tutto quello che hai fatto di buono nel precampionato e anche nelle ultime gare, no? Della stagione scorsa, giocate sempre con questo modulo qui. Dall'altra però, se a me hanno insegnato che un allenatore bravo è quello che sa mettere in campo quello che ha e secondo le caratteristiche dei giocatori che hai, ed è per quello che ti ripeto per l'ennesima volta, sono molto curioso di vedere, anche perché anche negli attaccanti, tolto Vlahovic, gli altri due non sono proprio, sono prime punte / seconde punte,
sì,
quindi molto duttili. E quindi per quello che ti dico, hai tante soluzioni, vediamo cosa vorrà fare Tudor.
Sì, quando è così è sempre un bene, basta non farsi prendere la mano del giocattolino che cambi questo, cambi l'altro, secondo me un pochino è cascato in tentazione l'anno scorso Thiago Motta di voler, insomma, esatto, giocare un po' troppo con tutto quello che aveva a disposizione. Poi
perché guarda Gigi, è sbagliato andare sempre nella stessa strada, ma è anche sbagliato cambiare, come dicevi adesso, ogni momento, perché i calciatori poi non ci capiscono più nulla.
Secondo me deve avere un modulo A, un modulo B, eventualmente uno C, che provi regolarmente in allenamento, in base all'avversario, alla condizione dei tuoi, puoi metterne uno, l'altro, anzi diventi anche più imprevedibile, ma devi provarli con calma, e adesso l'ossatura è questa e credo che non mi aspetto con l'Inter una grande rivoluzione, visto che è l'Inter, insomma.
No, poi, anche perché con le nazionali, no, come fai a provare?
È quello che dico, quello che ha provato l'ha provato quest'estate, che ha provato qualcosina di diverso qua e là, però la statura mi pare questa. Marco da Imola, per fortuna ci sei tu, mi dice, Marco, troppo buono, che ti ricordi, no, che ricordi a noi tifosi le porcate che abbiamo dovuto subire, perché non le dobbiamo dimenticare, ah, su questo sai che io sono sempre attento, soprattutto spero che se le ricordino anche quelli della proprietà, perché noi tifosi, oltre ancora, abbiamo anche una dignità, Marco, su questo noi battiamo sempre, anche Roberto, so che dalla nostra parte, quindi nel corso della stagione,
nel nostro piccolo
qualcosa facciamo, sicuramente su questo lo possiamo dire già da adesso, addì lunedì 1 settembre 2025, qualche casino succederà anche quest'anno e quindi sicuramente ne torneremo a parlare. Poi Marco Daiesi, fra i centrocampisti non dimenticherei Miretti, hai ragione, l'ho detto, ho fatto mea culpa prima, pienamente d'accordo con te su Kelly, che sta diventando un giocatore utilissimo, ecco qui caro Roberto, ti volevo. Kelly l'abbiamo tutti messo, oh, speriamo che vada via, che trovino qualcuno che se lo compra, un po' tipo Artur, lo stavamo trattando, diciamo la verità. E invece alla fine in una squadra che funziona in un certo modo, con una certa aggressività eccetera, lui ha qualche dote da questo punto di vista importante, ce l'ha dal punto di vista fisico, poi deve migliorare nell'uno contro uno, in certi aspetti della marcatura eccetera, però in questo momento diciamo che per il 70% delle partite che la Juve gioca in campionato sembra uno che può starci, insomma.
Sì, è il classico esempio di calciatore che, messo nel contesto giusto, anche lui rende. Messo in una Juve dove i meccanismi funzionano, c'hai Bremer a fianco che comunque ti dà grande sicurezza e anche Gatti adesso, e quindi anche tu magari in fase difensiva fai meno fatica, anche se, come giustamente hai detto tu, lui mi sembra molto più bravo quando attacca, no? Che non quando difende,
quando aggredisce comunque. Quando aggredisce.
Sì, comunque è migliorato molto. Tant'è che non leggo più, no, da varie parti, anche sui social dei tifosi, questi attacchi contro di lui.
Diciamo che se non se ne parla è sempre una buona notizia, come esatto. Per l'arbitro, diciamo così, la regola è quella.
Esatto. Vuol dire il suo lo sta facendo per ora, e come qualità tecnica mi sembra che lui ne abbia, solo che appunto doveva migliorare molto nella fase difensiva, adesso sembra lo stia facendo.
Sì, esatto, poi bisogna vedere naturalmente quando si alza il livello della competizione.
Certo.
Massimiliano da Roma, spero che Tudor faccia quantomeno il tentativo di cambiare modulo, lo stavamo dicendo, proponendo difesa 4 e centrocampo 3. Comunque vedo una squadra concentrata anche dopo il vantaggio, pressava e teneva palla nella metà campo avversaria, ottimo atteggiamento, possiamo solo migliorare, quindi fiducioso Massimiliano. E poi ancora cambio di orario, ma saremo sempre in tanti a seguirti, grazie. Finalmente poche ore alla fine del mercato, davvero peccato per Colomani, ma va benissimo così, 60 milioni erano una follia, bravo ma non li vale, buon lavoro, grazie Terry. Sì, diciamo, su Colomani c'aveva il vantaggio che era già inserito, diciamo. Alla fine credo che ci sia, al di là della differenza di una ventina di milioni, che non sono pochi di prezzo, c'è anche l'ingaggio che scende da quasi 8 a 4 con Open Da, quindi dal punto di vista economico è così. Vediamo poi dal punto di vista sportivo, perché noi ci concentriamo molto sulla parte economica, poi bisogna vedere il rendimento. Però Pendà, uno veloce, che tra l'altro con il Lipsia ha messo in difficoltà sia la Juve ma anche l'Inter, tutte e due, e quindi uno che ha delle caratteristiche interessanti, che può giocare anche esterno, anche Colomuani tutto sommato, però Colomuani è un po' più che fare parto, ecco, Open Da no, ecco, questa è la differenza secondo me tra i due.
Sicuramente hai detto bene, poi sicuramente la parte economica ha la sua importanza.
E lo sappiamo bene.
Perché appunto Colomuani costava troppo e adesso sentivo le ultime notizie di mercato che forse riesce a sistemarsi in Premier all'ultimo secondo, ma...
Sì, in Tottenham.
Io non riuscivo a capire perché, nonostante gli ottimi rapporti tra Comolli e Paris Saint-Germain, non riuscissero a trovare una quadra, probabilmente perché i parigini fino all'ultimo speravano e sperano di darlo in Premier League guadagnandoci la cifra che volevano. Ecco, alla fine la soluzione del quesito poteva essere questa, perché altrimenti si devono tenere un giocatore che gli costa 8 milioni netti all'anno. È un giocatore che è fuori dal loro progetto, mi sembrava una follia.
Sì, è vero che i loro problemi di bilancio, pare come il Manchester City, che tra l'altro si è preso Donnarumma, pare non ne abbiano. Poi
però hai visto il caso Donnarumma proprio,
esatto.
Dove il Paris Saint-Germain ha voluto dare un esempio per il futuro, come a dire, sì, noi qui i soldi ce l'abbiamo, ne abbiamo anche spesi molti e forse ne spenderemo ancora, però non è più come prima.
diciamo c'è trippa, ma non così tanta, diciamo, sì, come prima, ecco.
Sì, sì.
Caro Roberto, ti ringrazio per questa bella chiacchierata anche oggi, ti ritroviamo volentieri lunedì prossimo sempre intorno a quest'ora. A presto, ciao Roby.
Grazie a te Gigi, un saluto a tutti. Ciao.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. La Juve del lunedì.
Ecco che ripartiamo con la Juve del lunedì alle 14.38, sempre Luigi Schifo per servirvi, sempre Luca in regia. I vostri messaggi, in tanti mi state segnalando questa cosa sia su Twitch sia qui sulla nostra messaggistica, cioè che Colomoni alla fine andrà al Tottenham, ma in prestito, adesso vediamo con quale formula, con un diritto eventualmente di riscatto e non con l'obbligo, e quindi diciamo che rimane un grande punto interrogativo, perché al Tottenham sì, alla Juve no, diciamo in linea di massima, e quindi non so se è un dispetto fatto al giocatore, se c'è stato diciamo qualche pressione per... Dica Luca, hai tu la teoria giusta, vai.
Ma io sono d'accordo con te, penso che lui abbia spinto tanto per venire alla Juve, rifiutando proposte economiche, e loro hanno detto, sai che c'è? Se non ci danno X, tu non vai, e vai comunque dove vogliamo.
Vai dove vogliamo noi, un po' come... diciamo prosegue la politica, il pugno duro iniziato con Donnarumma, diciamo così. Questa potrebbe essere la spiegazione che diamo noi senza conoscere più di tanto i dettagli interni al Paris Saint-Germain. Naturalmente, certo è che insomma alla fine così ci guadagna di meno il Paris Saint-Germain dal punto di vista economico, perché la Juve avrebbe pagato di più di sicuro il prestito di quest'anno e avrebbe garantito un certo tipo di riscatto nella formula del diritto che diventa obbligo a certe condizioni, in particolare in caso di qualificazione Champions. Evidentemente il PSG non ha gradito il corteggiamento, o comunque il fatto che Colomani abbia detto dal primo giorno io voglio solo la Juve, mentre loro hanno detto no, decidiamo noi. Dove vai tu? Potrebbe essere questa la chiave di lettura della vicenda, ma alla Juve adesso c'è Openda, o Openda, e di lui dobbiamo occuparci. Lois Openda, 25 anni, ha giocato nel campionato francese, in quello belga e in quello tedesco, ha una media gol interessante, un gol ogni 2-3 partite ho visto, è nazionale belga, quindi sicuramente ha delle caratteristiche che potranno tornare utili alla Juve, diverse però rispetto a quelle di Colomoani, e vedremo insomma come sarà la sua stagione nella Juve. Poi c'è sempre Zegrova, naturalmente, che abbiamo già detto, al posto di Nico Gonzalez, che invece è andato all'Atletico Madrid. Abbiamo un bel po' di vocali da ascoltare, vai pure Luca.
Ciao carissimi, di nuovo, però è inutile pensare sempre a Osimhen, se poi Osimhen non lo puoi avere. Anch'io mi sarebbe piaciuto una biondona di quelle fondamentali, ma se poi non la posso avere...
Con la legna che si ha, dici tu.
Anche la bruna mi va bene.
Poi ci sono delle brune anche molto belle comunque, non è che sia proprio una questione soltanto di capelli, lì che è un punto debole per qualcuno e un punto forte per altri. No, vabbè, penso che si riferisse a quello che diceva una trasmissione precedente, perché noi Osimhen non l'abbiamo mai pronunciato. Poi sappiamo che ormai De Laurentiis dai tempi di Guain in poi mette le clausole anti-Italia, perché anti-Juve non si possono fare, però in pratica il concetto è quello, lo vendo dappertutto, ma non alla Juve o una diretta concorrente, che di solito comunque è la Juve, o comunque è considerata tale sempre dai tifosi del Napoli, come da gran parte delle tifoserie non juventine d'Italia. Abbiamo ancora vocali, vai pure Luca.
Ciao Gigi, sono Adriana Piantello. No, ciao. Sono contentissimo, perché in avanti abbiamo le soluzioni, no? Due per ogni ruolo, due, in difesa sono, anche lì sono contentissimo, è a metà campo che io insisto sempre, no? Che ci manca uno come Pirlo, uno che tiene la palla, uno che sa dare i giusti movimenti, hai capito? Uno che dà i dettagli, no? del gioco, così. Per me manca uno così, o altrimenti uno tipo, ti ricordi Benetti, no? o Edgar Davis, no? Uno tosto assieme a Turan, allora sì, hai capito? Però secondo me manca ancora qualcosa.
Io credo.
Che dici te?
Vabbè, ciao, credo che come Adriano Pirlo. Tutello. Ciao Adriano, scusami. Credo che come Pirlo, purtroppo, in giro ce ne siano pochissimi, e quei pochissimi sono carissimi, quindi fuori mercato per la Juve. Credo che il gioco di Tudor non preveda il regista, e questa è una sensazione che ho proprio io come modo di vedere il calcio, che mi pare di capire abbia Tudor, cioè di essere molto aggressivo sugli avversari. Non necessariamente deve essere quello lì davanti alla difesa che fa il gioco, tendenzialmente lui punta sulle due mezze punte per superare l'avversario. Non a caso tutti e quattro gli uomini che presumibilmente giocheranno lì, cioè Yıldız con Seysau, Openda e Zegrova, hanno questa caratteristica, cioè di saltare l'uomo e creare la superiorità numerica. Quindi io credo che lui gioco lo voglia fare lì. Dopodiché sono d'accordo con te, se esistesse un Davis o un Benetti o un Bonini, per andare un po' meno indietro nel tempo, questi qua sarebbero sicuramente sempre ben accetti. Il problema è che ce ne sono davvero pochi in giro e anche quelli costano molto cari. Diciamo che dal mio punto di vista un giocatore con quelle caratteristiche lì avrebbe voluto essere Emre Can, di cui la Juve si liberò secondo me un po' troppo in fretta ai tempi che furono, ma qui andiamo appunto
sono
nel passato,
Gigi.
È vero, Emre Can fisicamente poi ti faceva anche a volte il difensore, insomma era uno che poteva fare, però ormai è andato, è inutile star lì a rivangare il passato. Guardiamo oggi il centro del centrocampo, comunque Locatelli, Kobmeiners, Thuram più Azic, Miretti e McKennie, e questo è il pacchetto dei centrocampisti centrali, numericamente c'è, qualitativamente forse rispetto ad altre squadre italiane e europee lì in mezzo la Juve qualcosa paga, e forse anche sugli esterni diciamo non ci sono, anche lì numericamente ci siamo, ma qualitativamente ci può essere un po' di differenza tra il titolare e la riserva, voglio anche chiamarli così, o tra quello che giocherà di più e quello che giocherà di meno, vediamo un po'. Ancora Nicola D'Aversa sulla vicenda con Colomouani, a questo punto a cosa sono servite alla Juve settimane di trattative quando poi si è concluso con il Tottenham in mezza giornata? C'è una sola spiegazione, cioè che il PSG aveva fin dall'inizio intenzione di darlo alla Premier League, e credo anch'io che sia così, nel senso che hanno fatto un braccio di ferro col giocatore più che non con la Juventus. Se secondo me avesse detto voglio andare a Real Madrid, faccio un nome, e il Real Madrid avesse messo le condizioni della Juve, sarebbe successa la stessa cosa, perché a quel punto sarebbe convenuto al PSG far capire al giocatore che comanda la società e non il giocatore, anche perché lì ne hanno talmente tanti forti che non sanno neanche dove metterli, che se iniziano tutti a scegliere dove andare e quando andare diventa in effetti anche difficile da gestire. Questo possiamo dirlo, però sono anche problemi loro che affronteranno come ritengono più opportuno. Adesso sicuramente essendo arrivati sul tetto d'Europa e quasi del mondo, insomma, è un ragionamento che si può fare a maggior ragione, con maggior forza dal punto di vista della società, che poi sappiamo è avere anche degli appoggi importanti a livello politico, e quindi sicuramente una società molto molto forte. Abbiamo ancora vocali, caro Luca, vedo che continuano ad arrivarne, vediamo un po' se riusciamo a mandarne qualcuno, se non leggo ancora qualcosa che ci è arrivato. Vediamo ancora.
Claudio, a tutti i juventini depressi, ve l'ho detto che vincevamo, non facile, però comunque una parità ostica, ma ragazzi siamo tornati, ragazzi. Adesso con questi due nuovi acquisti io credo che il mercato non è veleggiante, però possiamo ipotizzare un bel 7 al mercato, se non dire 7 e mezzo, e comunque attenzione, avviso ai naviganti, la Juve è tornata.
Grande, bene, come si passa nel giro di poche settimane, di pochi acquisti, di pochi movimenti, alla fine non sono stati tantissimi movimenti di mercato, ma come cambia l'umore delle persone. Attenzione anche tutti però che l'anno scorso, ripeto, 3-0 le prime due partite, poi la pausa, poi pian piano la squadra si è sciolta, perché sappiamo che le pressioni alla Juve sono particolari, poi parte la Champions, poi vediamo come va a finire le varie cose, aspettiamo, sicuramente le indicazioni sono buone di questo inizio di gestione Tudor, ma comprese le 9 giornate dell'anno scorso, quindi possiamo fare un discorso un po' più ampio. Fino adesso in 11 partite ufficiali ne ha persa una a Parma, ha fatto tutto quello che doveva fare, e quindi tutto sommato direi che ci può essere fiducia nei confronti di una squadra che comunque anche dal punto di vista societario secondo me ha lavorato bene. Adesso non so se il 7 possa essere il voto giusto per il mercato della Juve, anche perché molto dipenderà dal contributo che daranno i nuovi arrivati, ma aver messo 2 giocatori per ogni ruolo più 2 o 3 in più che possono essere jolly o utilizzati in diversi ruoli, credo che sia un organico in grado di reggere 50 partite. Poi su quale livello lo vedremo. Sicuramente il rientro di Bremer sta giovando a tutti, difensori, centrocampisti, attaccanti, un po' tutta la squadra sta traendo giovamento anche dal rientro di Bremer, che non va mai dimenticato né sottovalutato. Abbiamo ancora vocali, credo. Vai Luca.
Ciao ragazzi, Giampiero da New York. Scusa, ma io ho appena visto online l'intervista post partita a Tudor, e alla domanda della collega di Radio Bianconera ne fece due. La seconda, lui in pratica Tudor, cioè in pratica
non ha risposto.
Ha risposto dicendo ma che tipo di domanda è? C'è proprio la ignorata, no? Che secondo me la collega Giulia ha fatto una grande domanda. Ma visto che non è la prima volta, ma ci sono dei problemi con la società Juve e la vostra radio? Perché ho visto anche con Allegri che settimana scorsa, se non sbaglio, di nuovo Tudor, cioè nel rispondere alle domande di Radio Bianconera con molta superficialità, quasi ignorandole, cioè, non lo so, ciao.
Ma no, non c'è niente di... anzi, la Juve è ben contenta che sia una radio che parla solo di Juve 24 ore su 24. Allora, guarda, te la faccio sentire la domanda del nostro direttore Antonio Paolino, che ha fatto proprio a Tudor nell'ultima conferenza stampa. Poi torniamo anche su quella di Giulia, perché l'ho sentita. È un argomento interessante, in realtà hai ragione tu. Ascoltiamo.
Antonio Paolino, Radio Bianconera. Però si aspetta qualcosa dal mercato, oltre ad essere bravo ad aspettare qualsiasi soluzione?
Io non aspetto niente. Sono contento.
Ecco, vedi, molto lapidario. Si vede che, sai cos'è? Che Radio Bianconera fa le domande che poi sono quelle che vengono dalla pancia del popolo. E su queste gli allenatori di solito, diciamo, o non rispondono o rispondono in maniera, diciamo, un po' troncante, tranchant, come dicono i francesi, visto che va di moda al francese la Juve quest'anno, per evitare questioni. E quindi la domanda a cui faceva riferimento il nostro ascoltatore prima era quella se dobbiamo abituarci alla staffetta, in pratica, Locatelli Cop Manners nel corso della stagione. E Tudor in pratica non ha risposto, dicendo ma che domanda è questa, eccetera. Credo che valga più o meno lo stesso discorso che ha fatto per i due centravanti, cioè quando hai 50 partite giocherà una volta di più uno come minuti, l'altro di meno, però è chiaro che in quel ruolo lì, poi magari che lui si aspettasse che potesse arrivare qualcun altro in quel ruolo non lo possiamo escludere, perché si è parlato tanto di centrocampisti con quelle caratteristiche lì da centrali davanti alla difesa per tutta l'estate, l'ultimo Riley che alla fine si è accasato al Marsiglia, quindi può darsi anche che sia un punto debole quello, un nervo dolente per Tudor, e quindi per questo abbia evitato di rispondere alla nostra Giulia Borretto, peraltro genovese, e quindi ovviamente lì era abbastanza di casa a Marassi. Ancora vocali, vai, andiamo a raffica, caro Luca.
Caro Gigi, buon pomeriggio. Francesco,
ciao.
Da Cosenza.
Ciao Francesco.
Facciamoci una ragione, il mercato è andato così e secondo me non bene, anche di più, ma questa è una valutazione personale. Abbiamo giocatori duttili e soprattutto una logica tattica che, piaccia o non piaccia, sarà il trend e l'asse portante di questa stagione. Io penso che in Italia non avremo problemi ad essere competitivi ai massimi livelli. In Europa sappiamo qual è la situazione, 1/2 categorie di differenza rispetto a tutte, cioè tutte, noi compresi e anche gli onesti, e va bene così. Secondo me possiamo guardare con fiducia il prosieguo. Un abbraccio.
Ecco, credo che la parola fiducia debba essere, diciamo, quella che ci accompagna, perlomeno fino a prova contraria, come si dice. Adesso ognuno farà le sue valutazioni sul mercato, naturalmente. Vi invito a considerare la rosa nel suo insieme, appunto, e quindi secondo me ci sono punti di forza. I 6 davanti secondo me sono tanta roba per la Serie A, lo dico proprio molto molto sinceramente. Ho qualche dubbio in più. La difesa mi sembra che a livello di centrali la Juve abbia comunque una certa copertura di garanzia, specie con la crescita di Kelly, se continua, insomma, potrebbe essere uno in più utile alla causa. Sugli esterni e in mezzo al campo qualche dubbio in più ce l'ho, ma me lo tengo fino a prova contraria. Diciamo, fino adesso la squadra sta funzionando bene, anche perché è una squadra, diciamo, un po' garibaldina, che gioca sull'aggressività, sul togliere il fiato e lo spazio agli avversari, più che non sul costruire gioco dal basso. Ecco, il gioco lo costruiscono quelli che sono bravi a scaltare l'uomo nella metà campo avversaria. Mi sembra un'indicazione molto molto chiara. Poi ci sono le sovrapposizioni, abbiamo visto arrivare ai cross sia da una parte che dall'altra. Ildiz è molto libero di spostarsi anche sulla fascia, lo stesso con Seisao quando può si allarga, quindi insomma così si creano le situazioni pericolose con questa Juve. E poi ripeto, se iniziamo a sfruttare regolarmente i calci piazzati, sempre che ti dia anche ogni tanto qualche fallo un po' più vicino da 45 metri dalla porta, perché a Genova secondo me un paio di situazioni, una su Ildiz e una su Conceição, se non mi sbaglio, potevano essere sanzionati con un calcio di punizione da distanza ragionevole per provare ad essere pericolosi. non sono stati sanzionati dall'arbitro Chiffi, che ha visto diversamente, però quella potrebbe essere un'altra arma nel corso della stagione, oltre ai calci d'angolo che l'anno scorso la Juve non ha sfruttato per niente, e invece subito adesso a Genova sono contento di aver visto che ha iniziato a sfruttare. Poi ancora vostre idee per quanto riguarda Twitch, ci scrive Prudex: l'unico che potrebbe fare il pirlo in questa Juve è Tonali, ma ahimè il costo è fuori contesto, almeno in Italia. Sul costo siamo d'accordo, sul paragone Pirlo-Tonali fino a un certo punto. Tonali magari è un po' più dinamico, diciamo così, di Pirlo negli inserimenti. Pirlo secondo me nei piedi aveva delle qualità che neanche Tonali aveva. Poi ancora Luca da Terni: in mezzo manca un cagnaccio alla Gattuso da permettere il gioco delle coppie Locatelli-Thuram con Meiner Mister X. E qui è il punto che dicevo io, cioè il Mister X che dici tu ad oggi potrebbe essere, mettendo un quarto centrocampista, o McKennie o Azic o Miretti, e nessuno dei tre francamente un cagnaccio alla Gattuso, come dici tu. E comunque nell'organico uno con quelle caratteristiche serve sempre, e la Juve obiettivamente non ce l'ha in questo momento, e questo secondo me è un po' uno dei punti interrogativi perlomeno che mi porterò dietro fino alle prime partite in cui si giocherà sul serio, a partire da Juve-Inter che sarà il 13, poi subito dopo Juve-Borussia Dortmund, insomma poi si comincia davvero con un calendario molto 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 interessante, appassionante ma anche pesante. Marco da Cesena: Marugani dobbiamo proprio mantenerlo a caro prezzo perché rifiuta tutte le proposte? Non ha un briciolo di dignità per capire che non è da Juve, sta rubando lo stipendio che gli ha regalato Paratici? Allora io su Rugani sono d'accordo che risale a un'altra epoca, e anche il suo stipendio risale a un'altra epoca, però se l'ha abbassato, Rugani non è più l'ingaggio che aveva all'inizio, ha già fatto un rinnovo abbassandosi lo stipendio l'anno scorso, mi sembra che fosse proprio prima di andare in prestito all'Ajax. Ripeto, in quel ruolo lì è uno che secondo me non ruba lo stipendio, è uno che non crea problemi e che quando lo metti il suo lo fa, è uno che è in grado di giocare, ho sempre detto e continuo ad avere questa idea, il 70-80% delle partite di Serie A senza colpo ferire. Quando il livello si alza magari potrebbe andare un po' più in difficoltà, ma questo riguarda anche altri giocatori, non soltanto Rugani. Poi ha esperienza, è uno che conosce la Juve, è uno che può anche dare un consiglio magari a qualche giovane, perché comunque c'è bisogno anche di questo, perché adesso inizia ad avere i 30 anni, comunque ha vinto dei titoli con la Juve Rugani, magari non da protagonista, ma li ha vinti e quindi ha visto come si fa. Mettendo insieme tutte queste cose, caro Marco, non sono troppo d'accordo con te sul fatto che Rugani rubi lo stipendio. Intanto non lo ruba perché è un contratto, però, ripeto, lui se l'ha abbassato e ha detto di no a diverse squadre italiane in questa sessione di mercato, proprio perché vuole giocarsela alla Juve lui. Ma anche l'anno scorso sarebbe rimasto, e lui solo che l'ha messo fuori rosa, e quindi tant'è, poi alla fine ti sono mancati i difensori, ha dovuto andare a comprarli d'urgenza a gennaio. Ancora vocali, vai Luca.
Ma ciao Luigi, c'è Roberto, sì,
già fatto Roberto.
Però ragazzi, non sono sempre i soldi che giocano in campo, anche se per altro verso sono importantissimi. Openda secondo me offre la garanzia che ha il Belgio come situazione di connotazione generale, è veloce e a noi la velocità serve. Come si serve. Poi dopo Colomoni poteva andare bene, ma evidentemente il Paris Saint-Germain è un pochino troppo irrigidito, però anche Colo mi piaceva, ma i soldi comunque non giocano, questo dobbiamo metterlo in evidenza.
Ah sì, è vero, i soldi non giocano, diciamo che man mano che si sale nelle fasce di livello dei giocatori ovviamente costano più cari, sia il giocatore nell'acquisto sia il suo ingaggio, ma questo va da sé. Dopodiché la Juve nella storia ha avuto come caratteristica secondo me proprio principale quella di andare a pescare dei giocatori che poi sono diventati dei grandi giocatori con la maglia della Juve. Faccio sempre l'esempio di Vidal, ma sicuramente non è l'unico, che arriva in un momento della carriera in cui può spiccare il volo, ma non l'ho ancora spiccato. È lì che devi essere bravo, andarli a pescare, perché quella secondo me deve essere la politica della Juve, non quella del Real Madrid, del Paris Saint-Germain, del Manchester City e di altri, diciamo, colossi che possono fare economicamente un po' come gli pare, diciamo la verità. La Juve questo non lo può fare per scelta, naturalmente, non perché la Exor eventualmente non lo potrebbe fare, ma perché per scelta, che personalmente condivido anche, ci vuole un certo equilibrio nella gestione calcistica, perché stiamo parlando pur sempre di calcio, e quindi se anche si tiene un pochino, diciamo, tutto nei ranghi è anche meglio. Però insomma, in questo contesto credo che la Juve debba fare quello. Speriamo che tra quelli arrivati quest'anno ci siano dei giocatori che poi, o che sono in organico quest'anno, che non abbiano ancora fatto quel salto e che lo facciano con la maglia della Juve, che poi si costruiscono una carriera molto molto importante, magari partendo proprio da questa stagione con la maglia della Juve. Sicuramente quello che vedo più vicino di tutti a spiccare il volo è Kenan Yıldız, che mi sembra davvero che stia maturando, nel senso che si rende conto di quanto è importante ogni pallone che gioca intorno all'area di rigore. Prima mi sembrava un po' più, lasciatemelo dire, farfallone. Adesso lo vedo un po' più determinato nell'essere efficace nella giocata, oltre che bello da vedere, oltre a togliersi lo sfizio del dribbling, del colpo ad effetto, eccetera, eccetera, ma poi l'efficacia, che è quella che deve cercare il giocatore negli ultimi 25-30 metri. Credo che in questo Yıldız stia migliorando tanto, anche questa volta, insomma. David, diciamo, se l'è mangiato un gol, possiamo dire così, proprio sul suo tiro, respinto dal portiere, le ali, tra l'altro ex Juve anche lui, tra l'altro, tra le altre cose, un po' come anche Vieira, è stato ex Juve, penso che però, se non mi ricordo male, Vieira e Tudor non si siano mai incontrati alla Juve, perché se non sbaglio nell'anno famoso 2005-2006 in cui gioca Vieira nella Juve, Tudor mi sembra che sia andato al Siena, però non mi ricordo se all'inizio dell'anno o a gennaio, adesso poi vado a verificare che mi è venuto questo schiribizzo in testa. Certo è che magari fosse stato Giuliano a fare l'allenatore, provate voi a indovinare quale sarebbe stata una delle prime domande che avrebbero fatto a Giuliano. Luca, secondo te cosa avrebbero mai chiesto a Giuliano allenatore? Secondo te? Su Ronaldo, no? Secondo voi qualcuno a Vieira l'ha chiesto? Ma senti Vieira, che cosa hai provato? Te lo chiedo io, vediamo se avrei voglia di rispondere un giorno. A vincere lo scudetto con una squadra e indossarlo sulla maglia di un'altra squadra. Caro Vieira, tu e Ibrahimovic aveste avuto questo record, e poi Marotta vi ha superato perché, diciamo, ha preso la coppa e se l'è portata direttamente con una coppia in sede a Milano. Poi Carlo da Cava, dei Tirreni credo che fosse, che pensate del Masini, del Jets, gran bel centrocampista, si può prendere anche a gennaio probabilmente. Non lo so, io mi astengo su giocatori che non conosco e non lo so. Masini io conoscevo solo il cantante. Tu conosci un giocatore che si chiama Masini? Non mi pare, e va bene. Adesso verifichiamo l'esistenza di questo, evidentemente, di questo eventuale calciatore.
La Juve del lunedì.
Rieccoci con la Juve del lunedì, le 15:05 minuti, sempre Luigi Schifo per servirvi e Luca in regia. Abbiamo risolto l'arcano di Masini del Jets, in realtà è Masini del Genoa. Ah, Masini del Genoa, che è stato tra i migliori in campo, come ci dice Massimo, e anche Andy da Essen. Allora sì, potrebbe essere un giocatore utile, però attenzione che anche Miretti al Genoa aveva fatto molto bene e ce l'abbiamo in casa. Non lo so, bisogna vedere poi nel tempo e poi anche il peso della maglia. Credo che il mercato della Juve di quest'anno, se ci fate caso, è andato poco su giovani, speranze, e molto su, diciamo, certezze o comunque giocatori che abbiano maturato una certa esperienza come numero di partite, sia nei campionati di appartenenza sia a livello internazionale. E questo vale anche per, a parte Miretti, che è ovviamente un giocatore cresciuto in casa, anche per quelli che sono rimasti dai prestiti come Kostic, come Rugani. Credo che ci sia proprio una scelta da questo punto di vista. Quindi Masini magari diventerà un ottimo giocatore, ma al momento insomma non gli affiderei ancora le chiavi del centrocampo della Juve. Poi, per me, se non prendiamo un centrale sarà dura. Bremer non può farle tutte. Grande Marotta che ha preso Acani, spiace dirlo, ma resta il numero uno, ci dice Francesco Dalodi. Questa è una tua opinione, vediamo. Bremer non è che deve giocarle tutte, lì può giocare anche Gatti comunque, perché Tudor l'ha provato e ha già detto che può fare anche il centrale dei tre. Vediamo insomma come andrà. L'importante è che Bremer ci sia per tutta la stagione. Chiaro che non farà 50 partite, ma secondo me è uno che ne fa tranquillamente 40 se sta bene, facendo tutti gli scongiuri del caso. Poi abbiamo ancora dei vocali, credo, caro Luca, vediamo un po'. No, dopo già, che sei alle prese con delle vicende tecniche non di poco conto. E allora andiamo a vedere un po' le ultime di mercato, cosa ci dice. Per esempio Tutto Juve, che ricorda naturalmente che alle 20, quindi ormai mancano meno di 5 ore, dai che ce la facciamo arrivare alla fine anche questa volta. Colomuani al Tottenham in prestito senza obbligo, e quindi una formula che è simile a quella che chiedeva la Juve, poi vedremo le cifre quali sono, e che Però per il Tottenham va bene, per la Juve no, evidentemente abbiamo fatto quei discorsi di prima. Poi McKennie sempre più lontano dal rinnovo, la Roma pronta a ingaggiarlo a parametro zero. Qui McKennie che tutte le estati è stato sempre lì con la valigia in mano, poi alla fine è rimasto e ha fatto il suo in tutti i campionati in cui ha giocato. Quest'anno va a scadenza e quindi se non rinnova potrebbe essere un giocatore che la Juve perde a parametro zero, così come corre lo stesso di... si è parlato molto di più ovviamente di Vlahovic, molto di meno di lui, ma sono più o meno nella stessa condizione contrattuale, con tutte le differenze economiche del caso naturalmente. Klaus inizia a chiedere 10 milioni di euro, la Juve spinge per il prestito, ma credo che ormai siamo arrivati all'interruzione di questa trattativa per il terzino del Nizza. Continuano intanto a non esserci novità particolari sulle visite mediche di Openda e di Zegrova e quindi aspettiamo che arrivi l'ufficialità, insomma, dell'ingaggio dei due giocatori. Sappiamo la procedura è sempre la stessa, si va al J Medical, poi da lì si va in sede a firmare il contratto, comunicato ufficiale, foto di rito e poi vediamo. Credo che Zegrova potrebbe tranquillamente rimanere a lavorare alla Continassa, invece Openda presumibilmente andrà con la nazionale, perché penso che il Belgio giochi. Abbiamo qualche vocale da sentire, vai.
Ciao a tutti, Ale da Civile Vecchia. E io ancora vedo una Juventus fragile. La nota positiva è che riesce a portare a casa le partite sporche come quella di ieri, che l'altro anno avrebbe sicuramente pareggiato. E sul mercato non mi dilungo, va bene tutto. Ciao ciao.
Queste dunque le considerazioni, quindi inizia a esserci un po' più di ottimismo nei vostri messaggi rispetto a quelli di qualche tempo fa. Le ultime operazioni vi hanno convinto tutto sommato del fatto che la società abbia lavorato per il meglio di quello che poteva fare, contestualmente al fatto appunto che si muoveva in parametri ben precisi, come ancora ribadito con Molli l'altro giorno, e quindi aver creato comunque un organico di due giocatori per ogni ruolo più qualche jolly da giocarsi. Vediamo ancora gli ultimi giovani che restano a sistemare, penso a lui, a Facundo Gonzales, però penso che ormai l'organico sia abbastanza chiaramente questo. Intanto dalla Spagna arrivano le conferme, Nico Gonzales si sta attualmente sottoponendo alle visite mediche con l'Atletico Madrid prima di firmare il contratto. Se raggiungesse il numero minimo di minuti in questa stagione verrebbe accostato all'Atletico fino al 2030, quindi parliamo di un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo al maturare di un certo numero di presenze che non sappiamo quale sia, ma vediamo anche questo se consentirà alla Juve di metterla a bilancio già come cessione in questa sessione di mercato, oppure se bisognerà aspettare la prossima sessione. Luca, dimmi tu, abbiamo ancora qualche vocale da sentire?
Ciao Luigi, Lorenzo dal Vallo Laziale. Guarda, io già che come lì non ha preso nessun giocatore dall'Italia, per me già fatto il calcio mercato da 10 lode, quindi per quello sì. Però io l'unico dubbio che ho, purtroppo, che me lo porterò appresso, è che a noi centrocampista che dà i tempi a sta squadra anche per questa stagione mancherà, perché vedo una sterilità a livello in fase gol dei nostri centrocampisti che peserà nell'anno, quello è sicuro. Perché il centrocampo che segna è importante, guardate il Napoli, ha vinto due partite con i centrocampisti o altre squadre, a noi questo manca, e tanto, molto. Speriamo bene, dai, comunque buona campagna acquisti, do 7 alla campagna acquisti e 10 a Comolli che non ha preso nessun giocatore dall'Italia, bravo, ciao, forza grande Juve, Lorenzo da Vallo Laziale.
Caro Lorenzo, questo è un tema che sta molto a cuore a tanti tifosi, cioè quel fatto che la Juve è presa a pesci in faccia ogni volta che c'è qualcosa nell'aria dalle società che ne approfittano, poi che insomma come gli avvoltoi che subito approfittano delle difficoltà indotte alla Juventus di solito dalla giustizia sportiva, dai tribunali sportivi, meglio chiamarli così, e quindi un tema che abbiamo già rilanciato anche nelle passate stagioni, cioè alla fine se vai a vedere la Fiorentina, anche grazie ai soldi della Juve, se non soprattutto grazie a quelle si è fatto il centro sportivo, l'Atalanta con tantissime plusvalenze comprese quelle fatte grazie ai soldi della Juve si è rifatta lo stadio, e non solo quelle, insomma ha fatto una squadra in grado di andare regolarmente in Europa e spesso anche in Champions League a vincere l'Europa League, insomma forse è meglio, come dici tu, cercare all'estero, anche se secondo me un pochino la mancanza di giocatori italiani leader si vede nel tempo, però è anche vero che ormai il calcio sta cambiando, che in giro per il mondo non è che ci sono le grandi squadre che abbiano un'ossatura di quella nazionalità lì, però secondo me la caratteristica della Juve è sempre stata quella di dare anche l'ossatura alla nazionale italiana, ma qui si aprirebbe un altro capitolo polemico, visto che adesso ci fermiamo per la nazionale, che so che è un altro tema che sta molto a cuore a gran parte dei tifosi della Juve, cioè la società, l'Italia che rappresenta questa FIGC, e quindi distacco emotivo, diciamo che diciamo un po' la continuazione di questo tuo pensiero, caro Lorenzo. Marco da Richmond, Gundogan potrebbe arrivare? Non credo proprio che la Juve sia nelle condizioni di poter ingaggiare Gundogan. Poi Matteo dal club Zebrati, sono fiducioso sia nella squadra che nel mercato fatto, secondo me ci vorrebbe la ciliegina, un centrocampista. Sì, io sono l'ho detto insomma più volte in questa, nel corso di questa trasmissione, che secondo me lì un qualcosina manca a centrocampo. Poi dipende, perché se i meccanismi della squadra funzionano, si va in una certa direzione, magari pesa non così tanto, però in effetti se dovessi dire io ancora un colpo lì al centrocampo, credo che però ormai non ci siano più i tempi e neanche le risorse per andare a prendere uno che poi serva, perché prendere per prendere, come sappiamo, serve ben a poco, e quindi è anche meglio stare così tutto sommato con giocatori che mi pare che rispondano alle caratteristiche che Tudor chiede, perché comunque Openda e Zegrova, ripeto, vanno ad aggiungersi a Ildiz e Conceição nella batteria dei giocatori che creano la superiorità numerica proprio per compensare quella mancanza di, diciamo, di fantasia e probabilmente anche di patrimonio di gol che dal centrocampo difficilmente arriverà. Thuram secondo me qualche gol lo farà, Locatelli al massimo ne fa uno o due a stagione, insomma almeno che non diventi il rigorista della squadra, ma poi la Juve non è che tiri 50 rigori a stagione, quindi insomma anche lì sarà un bottino limitato. Vediamo insomma gli inserimenti degli esterni, per esempio Cambiaso è uno che qualche gol lo potrebbe garantire, e sicuramente João Mario è un altro che secondo me ha le qualità per almeno creare la superiorità numerica, se non fare dei gol. Quindi ci sono tanti giocatori che possono creare presupposti per essere pericolosi, non probabilmente i centrali di centrocampo, ma in una squadra che funziona in un certo modo, se anche quei due lì devono fare gli equilibratori, diciamo così, della squadra e non devono occuparsi tanto di segnare, non è così drammatico se hai altri 5, 6, 7 giocatori che ti garantiscono comunque di poter segnare, ovviamente non tutti assieme, ma che abbiano dei gol nelle gambe. Poi Antonio da Caserta, in Italia è terminata, o regali di Babbo Natale per le squadre italiane non circoleranno più i nostri soldi, arrangiatevi da soli. E quindi Antonio continua su questa falsa riga del fatto che insomma in tanti siete contenti insomma che la Juve non abbia dato soldi ad altre società italiane. In linea di massima direi che il mercato è stato condotto così, cessioni anche in Italia ma acquisti soltanto dall'estero o scambi come nel caso di João Mario. Alla fine credo che siamo arrivati a 6-7 cessioni con quella di Nico Gonzalez, aspettiamo se ci sono le ultime uscite, eventualmente l'ultimo minuto per i giovani che dicevo prima, e cioè Facundo Gonzalez e Rui, potrebbero essere quindi 9 complessivamente le cessioni, fino adesso sono 7, gli arrivi sono stati 4, no? Se non sbaglio fino adesso, più le conferme di alcuni che erano rientrati dai prestiti, quindi queste sono state le operazioni di mercato, si è liberato quindi nel complesso un tot di monte ingaggi e credo che questo avrà anche benefici sul bilancio del prossimo anno. Poi col bilancino vedremo naturalmente nei prossimi giorni quando usciranno i dettagli anche di questi ultimi contratti che la Juve andrà a depositare dopo che i giocatori ovviamente avranno superato le visite mediche che attualmente sono ancora in corso. Tra gli aspetti particolari di queste due partite c'è stato sicuramente l'impiego di Kalulu nel ruolo di esterno destro a tutta fascia, che ha fatto anche delle cose discrete in fase offensiva, ma soprattutto Tudor lo vede lì, era un po' un messaggio di mercato, non a caso la Juve poi ha cercato fino a poco fa di andare a prendere Klaus del Nizza, tra l'altro Klaus che Tudor aveva già avuto al Marsiglia, quindi lo conosceva bene, 31 anni, esperto, terzino e non giocatore offensivo da mettere sulla fascia, quindi era anche un messaggio di mercato secondo me quello di mettere Kalulu lì. Però andiamo a sentire quello che ha detto caro Luca, Tudor a proposito di Kalulu, dovrebbe essere la pillola numero 7.
No, è suo perché lui è un terzino destro a 4,
ruolo suo è terzino destro a 4, allora vuol dire che può giocare braccetto a 3 e anche quinto là, allora è suo ruolo, solo che lui finora ha giocato sempre da braccetto, allora è un po' perché gioca ora e non ha giocato prima, ecco. Chiaramente che lui c'ha caratteristiche particolari, però si può interpretare questo ruolo qua anche benissimo, non facendo gran cosa, in senso non fare dribbling uno contro uno eccetera, ecco, perché i movimenti possono essere giusti, preventive possono essere giuste, quello che gioca là lui può fare che questo non gioca bene, calci piazzati ti dà questa, ti dà applicazione, ti dà concentrazione, mentalità, sbaglia poco, ecco, allora sono tutte queste robe qua che uno magari non pensa, invece lui le porta. Mi è piaciuto João Mário a sinistra, perché anche per le sue caratteristiche, che entra dentro offensivamente, porta, ecco, poi un po' in fase quello che abbiamo detto al contrario, c'è ancora da migliorare, però mi è piaciuto oggi, peccato per Giallo, ecco, allora, sicuramente l'ha condizionato, però vede bene nel passaggio in avanti, poi con palla in piedi la porta bene, no?
Adesso traduco in un linguaggio, diciamo, più consono al calcio degli anni Ottanta. Il terzino col 2 è quello che dà una mano alla difesa di più. Il terzino col 3, quello che gioca a sinistra, è quello che può attaccare di più. Questa è una vecchia questione del calcio, che non so perché sia sempre andato così. Raramente è successo il contrario e quindi mi pare che si ripercuota, si riveda, insomma, questo schemino classico. Tra l'altro lo aveva già fatto anche, credo, Allegri, mettendo Barzagli terzino destro. Quindi metti lì un difensore in più, insomma, di fatto hai 4 difensori di ruolo, ed è, siccome l'obiettivo principale in questo momento, perlomeno la solidità della squadra, tradotto non prendere gol, avere un difensore in più negli 11 titolari, credo di poter interpretare così il discorso di Tudor, ma magari voi lo interpretate diversamente. Tra l'altro stavo vedendo, non so Luca se riesce a prenderlo, che sta già circolando il selfie di Zegrova con Del Piero, che è andato a salutare i due nuovi arrivi al J-Medical, quindi non credo che Del Piero dovesse fare delle visite particolari, semplicemente sapeva che c'erano i nuovi arrivi ed è andato lì e si è preso anche un bel po' di applausi da parte dei tifosi, che ogni volta che lo vedono naturalmente lo vorrebbero anche presidente, diciamo la verità, è inutile stare lì a raccontarsi le favole, ma su questo credo che la società non ci senta da questo punto di vista. Abbiamo l'ospite, allora, e andiamo da Nicola Gallo. Ciao Nick.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, siamo arrivati, a Dio piacendo, a meno di 5 ore dalla fine del mercato, lo possiamo considerare concluso, a parte magari qualche piccola operazione, dicevamo prima, Facundo Gonzales, Rui, i giovani che magari devono essere dati in prestito?
La Juve ha in realtà ancora uno slot aereo per un aereo nel tardo pomeriggio, però è saltata questa operazione con Klaus, ora non so se davvero sentiranno dell'intermediario, cercherà un terzino destro un po' così a casaccio, perché Klaus era comunque un giocatore che piaceva molto a Tudor, che lo aveva avuto a Marsiglia.
Ma quindi avevano già previsto un volo per andarla a prendere a Nizza?
Per prendersi di sicuro, è una cosa di sicurezza per portarlo rapidamente, cosa, certo, che per esempio ieri avevano già occupato con Zegrova e non hanno avuto per ripetere l'operazione con Openda, che è stata una cosa rapidissima.
Che è venuto a Linate, dove è arrivato lui con un volo di linea.
Esatto, a Linate.
E quindi vediamo Klaus, eventualmente potrebbe essere il nome.
Mi dicono saltato.
Saltato, a meno che non sia schermaglie, ma okay.
Che non sia qualcosa di alternativo. Però mi sembra un po' in maniera tardiva, si sono accorti che lì in quella posizione manca qualcosa.
Sei d'accordo con me che il messaggio è anche stato di mercato, quello di mettere Kalulu lì? O no?
Non lo so, io ho paura che gli venga, tra virgolette, tirato troppo il collo, fargli fare su e giù. Perché poi nel momento in cui ti servirà dietro sia un pochettino meno lucido, però vediamo, al momento convince, le decisioni le prende Tudor, ce ne, certo, sono un paio che io condivido poco, ma sicuramente ne capisce più lui di me, te le dico, una è questa,
sì,
quella di Kalulu, e quindi avrei comprato celermente un'alternativa a João Mário, e anche io Kelly titolare, ho i miei... insomma i miei pensieri, però lui piace molto, si conta molto su Cabal, che però insomma
ci va ancora un mese,
rientrerà sostanzialmente a un mese dall'infortunio, a un anno dall'infortunio, mi sembra che quindi qualcosa non sia andato per il verso giustissimo, e insomma, però queste sono le scelte. Io un centrale di piede sinistro l'avrei valutato, detto questo, sicuramente ne capisce di più di me Tudor, poi li vede tutto il giorno.
Sì, credo anche che insomma, nella testa di tutti la difesa titolare avrebbe dovuto essere Kalulu Gatti-Bremer, no? Diciamo in linea di massima.
No, perché no, manca un mancino. Manca un mancino, quindi secondo me Gatti in questo momento o parte come primo cambio oppure è talmente valido che va a dirottare Kalulu sulla destra.
Ho capito, tu la vedi, quindi comunque Kelly lì è anche una necessità, nel senso che è l'unico di piede sinistro che hai. Esatto. Nell'organico, insomma, questa è la tua lettura. Un altro tema che un po', diciamo, divide, tra virgolette, perché poi parliamo di divisione per modo di dire, i nostri ascoltatori, questo Kop Meiners messo lì in alternativa a Locatelli, ti convince questo?
E dove lo fai giocare? Ecco. Altrimenti, non devi recuperare questo investimento.
Certo.
Davanti non ha il passo, qualche volta lo vedremo come alternativa davanti, però adesso è arrivato anche Openda, è arrivato anche Zegrova, lì il gioco delle coppie sembra fatto, vediamo, però la sensazione, Gigi, è che lo vedremo più basso che alto.
Ma è anche normale, cioè con l'organico che si è costruito, credo che, anzi, lì in mezzo, a parte i tre che abbiamo detto, cioè con Meiners, Locatelli e Thuram, chi dobbiamo considerare come quarto, diciamo, alternativa lì, chi ci mettiamo? McKennie.
Ecco, chi dalla giornata di oggi esce un po' sacrificato è Miretti.
Sì,
assolutamente.
Miretti,
gli spazi si sono ristretti parecchio per lui.
Miretti, anche perché lui poi c'è sempre anche Azic, che noi ce lo dimentichiamo, che è sempre lì che gira, no?
Ecco, posso dirtelo, oggi questo ragazzo qui andrebbe prestato, a mio modo di vedere,
per fargli un po' di esperienza.
Sì, secondo me sì, un ragazzo che secondo me ha bisogno di giocare, se veramente c'è tutto questo entusiasmo andrebbe mandato a giocare.
Oh, Zegrova, capitolo Zegrova, giocatore sicuramente ottimo, con caratteristiche interessanti, risaltare l'uomo, creare subito l'unità numerica, come anche Openda, come anche Idis, come anche Conceição, quindi diciamo lì c'è un identikit ben preciso, diciamo, nei due che giocano sotto punta. Su Zegrova però grava un po' questo fatto che non gioca da dicembre. Secondo te è un giocatore che può essere pronto subito o lo sapremo solo vivendo, come si dice?
Beh, pronto subito no, quantomeno gli manca il ritmo partita. Credo che le visite odierne saranno molto lunghe e bon, è un acquisto un po' rischioso, perché è un acquisto fatto, pagato, di un giocatore che ha avuto questo problema abbastanza lungo, muscolare. Vedremo quale sarà il risponso medico, sai, sulla qualità non ci mettiamo assolutamente bocca, ma l'abbiamo anche visto purtroppo contro la Juve stessa, quando Jonathan David va in porta e fulmina Di Gregorio, la vera invenzione la fa lui, che gli mette una palla clamorosa.
Sì, sicuramente sì. No, poi quella partita lì ce l'abbiamo tutti ben in mente, tra l'altro anche Openda aveva fatto, diciamo,
aveva fatto danni, perché purtroppo era per una chiusura su di lui che Bremer ci aveva rimesso il ginocchio.
È vero, che non mi ricordo. E poi mi sembra che con l'Inter ha fatto infortunare Pavard invece, quindi diciamo, ha questa caratteristica anche Openda da tenere presente. Sicuramente uno molto veloce, difficile da prendere, tra l'altro visto che fa anche dei gol di testa, e questo potrebbe...
Ma lui può giocare anche davanti, io credo che la Juve l'anno prossimo, nel momento in cui, se succederà o quando capiterà che non ci sarà più Vlahovic, non c'è bisogno di fare mercato ad oggi con l'operazione odierna.
Con Openda, perché hai già l'alternativa in casa, dici tu.
Esatto, si vedrà. Sì. Mercato l'hai già fatto. Openda sono 45 milioni, 3 di prestito, 42 di riscatto obbligatorio.
Ah, è obbligo di riscatto quello di Openda. E invece Zegrova subito soldi, com'è la storia lì?
Sì, mi sembra di sì, siamo attorno ai 16, per una cifra un po' più bassa.
Un po' più ragionevole.
Di quella che volevano loro all'inizio, sì.
E boh, ti chiedo invece come vedi la vicenda con Colomuani, alla Juve no, al Tottenham sì, facciamo anche la rima, in prestito, con diritto, eccetera eccetera.
Ma guarda, un minimo di ragione potrebbero averlo, perché io te l'ho già prestato, adesso lo compri, credo che l'anno prossimo sarà così anche col Tottenham, e non sappiamo cosa c'è sotto, però non credo che farebbe da fare dei dispetti alla Juventus. Certo, è anche da dire che siamo arrivati all'ultimo giorno di mercato. Io personalmente ritengo che per la Juventus abbia fatto un piacere il Paris Saint-Germain, perché mi piace di più quello che è venuto fuori, Gigi, ti dirò. Io non sono un grandissimo fan di Colomoni, poi magari il campo invece mi smentirà, però tra Colomoni e Openda e Zegrova mi prendo Openda e Zegrova.
Ah, ecco, tra l'altro economicamente, lo dicevamo prima, c'è una bella differenza tra quello che viene messo in campo per Openda, anche a livello di ingaggio,
esatto.
Anche a livello di ingaggio, oltre ai soldi,
esatto,
che risparmi.
Esatto, cioè mi piace di più quello che è venuto fuori.
ti convince di più così, insomma. E poi tra l'altro non perché Colomani sì, può giocare anche nei due dietro sicuramente.
Assolutamente, assolutamente.
Però Openda un po' di più, cioè mi sembra che abbia più quella caratteristica lì di saltare l'uomo. Colomani è un po' più di manovra, almeno per come l'abbiamo conosciuto qui.
Forse è più associativo, però è più associativo, può piacere di più ai compagni, può rendere più semplice il gioco. Però insomma, l'unico problema è che oggi il belga ripartirà quasi subito per andare in nazionale, una nazionale dove molto probabilmente andrà anche a rimpiazzare immediatamente Lukaku là davanti.
E quindi diciamo che avrà i suoi impegni come tutti gli altri che partono adesso in questi giorni. Noi diciamo che è una pausa, ma in realtà per pochi, per esempio Zegrova potrebbe approfittarne per fare un po' di allenamento. Valerio ci chiede, ma Miretti non è che si può offrire all'Udinese per Solet?
Sarebbe una bella operazione. Sarebbe una bella operazione, però, e anche intelligente, secondo me.
Credo.
Bravo,
però,
l'amico.
Valerio da Lucca ne sa. E invece Giacomo da Turks ci dice: Baridò al Napoli, non ci voglio credere, ci siamo fatti scappare il nostro miglior giovane del vivaio al Napoli, sono un credulo e arrabbiato, traduco così. Sicuramente Manna lo conosceva.
Assolutamente, beh, lì hai uno che può giocarti in casa. E poi ragazzi, d'altronde la Juve sui giovani l'avete vista, difficilmente li trattiene con la forza, anche perché portano dei benefici istantanei a livello di bilancio.
Tra l'altro, di quelli di tutto, diciamo, la next gen, in questo momento sono rimasti Ildiz e Miretti, giusto? Perché poi gli altri sono via tutto.
Io fossi Miretti non chiuderei la valigia, anche se per poco.
Mancano poche ore.
Esatto.
Non si sa, perché in effetti lì rimarrebbe un po' chiuso. Poi, per carità, la stagione è lunga, ci sono infortuni, squalifiche, tutto quello che vuoi, però in effetti rispetto a come ha giocato al Genoa con continuità sicuramente non potrebbe trovare.
Comunque mandare.
Non si è sentito, scusami, dimmi.
No, ti dicevo che uno tra lui e altri ci sarebbe da mandare.
Ah sì, sicuramente.
Non ci sono dubbi. Poi cinque possono bastare per due posti, sei mi sembra troppo, soprattutto se sono dei giovani che avrebbero bisogno di mettere minuti nelle gambe.
Esatto, la gestione dei giovani, tra l'altro, diciamo, di tutta la next gen che è stata ormai smembrata, diciamo, avrà portato un centinaio di milioni nelle casse della Juve, tra tutto. Alcuni rimpianti però restano, Huijsen su tutti naturalmente, però forse
rimpianto rimane perché non hanno troppo capirlo, ti dico la verità.
Dicevi, scusa, che?
Che non ci voleva nemmeno troppo capirlo,
quello che dico. Lo vedevi lì, è quello che dico, quando l'hai visto in casa, l'hai fatto giocare e tutto, insomma, te dovresti accorgere che è uno forte, e questo è un po' dispiace, anche perché poi sei andato a prendere i vari Kelly, Thiago Jalò, per dire, e quindi sicuramente hai creato dei vuoti che poi potevi avere già la soluzione in casa. Grazie Nicola, ti lascio andare, a presto, ciao.
Grazie,
Nick, ciao, a presto.
Mille.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La Juve del lunedì.
E rieccoci, ultima parte della Juve del lunedì, 15:35 minuti, lunedì 1 settembre, nuovo orario per la trasmissione che alcuni di voi sicuramente ricorderanno serale nella passata stagione, nelle passate stagioni. Adesso siamo al pomeriggio più a ridosso della partita domenicale, diciamo così, e poi in questi giorni naturalmente seguiamo tutto quello che avviene al J Medical, dove appunto Loïs Openda e Edon Zegrova stanno sostenendo ancora le visite mediche, almeno non ci sono notizie di una loro uscita dal J-Medical, quindi evidentemente sono ancora lì, e in particolare Edon Zegrova ha postato un selfie con Alessandro Del Piero, che era lì anche lui, e naturalmente ha dato il benvenuto, e Zegrova ha voluto farsi un selfie e postarlo con l'ex capitano della Juventus, anche per dire insomma che evidentemente ci teneva ad avere un selfie con Del Piero, come tutti noi, diciamo, sarebbe una bella cosa, però per lui che diventa giocatore della Juventus è sicuramente un valore aggiunto. Poi Gianluca da San Marino: secondo me ora la Juve usa il vivaio per fare cassa, un giorno quando il bilancio sarà a posto potrà usarli di più per farli salire in prima squadra. Sono d'accordo con te Gianluca, in questo momento, diciamo, in cui c'è stata necessità di aggiustare il bilancio, i giovani sono quelli più facili da vendere, primo perché ti fanno fare un'intera plusvalenza, abbiamo visto Savona è praticamente tutta plusvalenza, perché un giocatore che ti cresce in casa e a qualunque cifra tu lo venda, non l'hai mai comprato, e quindi ovviamente è tutta plusvalenza. In più hanno un ingaggio ragionevole, quindi hanno un mercato maggiore, tante società che possono accedere. Queste sono le pagelle, eccoli qua, Zegrova e compagnia che sono arrivati. Vedete anche un Rabiot che sbuca, perché pare che Allegri sia riuscito a ottenerlo, insomma, dal Milan, e quindi sicuramente poi vediamo Openda, vediamo Del Piero che accompagna appunto i giocatori alla al J Medical di fianco allo stadium. Comunque sono d'accordo con te. Poi ripeto, in tutta Europa, con qualche eccezione, diciamo così, in cui magari gli inserimenti sono più numerosi, normalmente le seconde squadre servono proprio a questo, cioè creare un bacino per il mercato che poi usi per prendere i colpi che ti servono per una prima squadra di livello, anche perché è tanto bello puntare sui giovani, ma diciamo devi avere pazienza di aspettarli, e la Juve non è una società che per storia può avere tantissima pazienza. Quindi col tempo sono d'accordo con te Gianluca che due o tre in organico ci saranno stabilmente, però anche quest'anno alla fine diciamo a Yıldız, che comunque viene dal settore giovanile, ricordiamocelo, è stato preso dal settore giovanile, ha giocato nella primavera, poco nella next gen e poi è passato direttamente alla prima squadra, Miretti, e poi vediamo chi rimane tra Azic, Facundo Gonzalez, Rui, che sono altri giovani che in questo momento sono a disposizione, gli altri sono stati usati, come dicevi tu, come serbatoio per il mercato. D'altra parte credo che, come dicevo prima, dall'identikit dei giocatori che sono arrivati mi sembra che le indicazioni siano state molto chiare tra Tudor e Comolli, cioè giocatori non vecchi sicuramente, perché sono la maggior parte 25, 26, 27 anni, quindi nel pieno, ancora con un margine di miglioramento, ma comunque non più dai primi passi, diciamo così, nel grande calcio, giocatori che hanno già un certo numero di presenze nei vari campionati, giocatori che hanno già fatto le coppe europee, e credo che questo sia un identikit che la Juve deve sempre tenere come base per il suo organico. Poi se ti capita la fortuna di avere dei giovani da inserire, che ti vengono dal settore giovanile, che ti vengono dalla next gen, bene, però essere dal livello di Juve che vuole competere per vincere è anche difficile coltivarseli in casa, diciamo così, quindi è un po' una sfida questa che la Juve sta iniziando a percorrere, e comunque anche fosse per ragioni economiche, diciamo un ottimo investimento da questo punto di vista che la Juve sta facendo. Poi ancora Rosario da Catania: Zegrova da quando potrebbe essere pronto per giocare secondo voi? Difficile prevederlo, caro Rosario, aspettiamo intanto l'esito delle visite mediche, aspettiamo che faccia i primi allenamenti e che venga fuori insomma qualcosa su di lui, perché al momento appunto al di là di un amichevole come ci segnalavano a metà agosto con il Lille, non ha più giocato gare ufficiali da dicembre. Praticamente una delle ultime gare che ha giocato, peraltro benissimo, è stata quella con la Juve in Champions League, quindi parliamo di un'epoca fa, quindi ci vuole del tempo prima di tornare da infortuni così. È vero che pubalgia e non è ginocchio come nel caso di Bremer o di Cabal, quindi diciamo quando poi la superi la pubalgia ti libera abbastanza velocemente, però devi rimettere poi il tempo partita eccetera, magari nel giro di qualche settimana sarà disponibile per essere convocato e poi un po' di più per giocare titolare. Questa potrebbe essere una cosa ragionevole da aspettarsi adesso, ma ripeto, sono discorsi teorici, perché finché non vediamo, almeno non abbiamo gli esiti dei primi allenamenti, è difficile capirlo. Poi ancora Luca che ci scrive: esce Locatelli e la squadra segna, Loca fa tutto tranne ciò che dovrebbe fare un centrocampista, purtroppo è mediocre, a noi servirebbe un Kessi o come minimo un Frattesi, e sai cosa ti dico? Potrei nuovamente porterei in Italia Pjanic a solo 35 anni. Caro Luca, qui apriamo un discorso che non finisce più. Comunque vabbè, sul centrale di centrocampo siamo d'accordo, insomma, che la Juve qualitativamente rispetto ad altre squadre europee ha qualcosa in meno lì in mezzo. Dopodiché Locatelli è uno a cui secondo me non puoi rimproverare nulla, anche in fase difensiva sta delle cose importanti, ha salvato un gol praticamente anche questa volta a Genova con una respinta davanti alla porta, quindi diciamo dal punto di vista dell'umiltà, del saper fare squadre eccetera, è un giocatore importante. Certo, quando un tifoso è abituato a vedere i Pirlo, i Pjanic eccetera, è una cosa un po' diversa, questo è inutile star lì a raccontarselo. Fabrizio da Gavignano: ho letto che Colomoni va al Tottenham in prestito secco senza obbligo di riscatto, qualcosa non mi torna Ne abbiamo già parlato, caro Fabrizio, ti ripeto sinteticamente qual è il nostro pensiero, e cioè che il Paris Saint-Germain abbia fatto un braccio di ferro col giocatore per dire qua comandiamo noi, non comandi tu, se decidiamo che vai in Premier League ci vai, a meno che la Juve non cacci soldi subito, e la Juve i soldi subito non li ha cacciati perché non li aveva, è molto semplice, e quindi credo che facendola molto semplice potrebbe essere andata così, però non abbiamo le controprove perché già facciamo fatica a capire quello che succede nella Juventus, figuriamoci quello che succede nel Paris Saint-Germain, che comunque ha già usato il pugno duro con Donnarumma, che alla fine è andato al Manchester City, ed è facile che l'abbia usato anche con Colomani per motivi diversi, ma comunque sempre pugno duro si tratta. Questo credo che sia logicamente quello che può essere successo su Colomani, però vi invito a vedere un po' di immagini di Open Data se non lo conoscete tanto, perché è un giocatore interessante che ha delle caratteristiche anche aeree. Ho visto fargli fare diversi gol di testa anche con una certa acrobazia, quindi un giocatore molto molto interessante. Poi bisogna vedere l'adattabilità al campionato italiano, però lui di campionati ne ha già girati, quello belga, quello francese, quello tedesco, quindi insomma inizia a essere uno con una certa esperienza anche in Champions League, con dei gol anche pesanti. Non so se abbiamo ancora vocali o abbiamo il nostro ospite, andiamo ancora avanti. Dunque vediamo un po' se ci sono novità sulle visite mediche, perché alla fine stiamo aspettando che escano costoro da lì. VAR? Abbiamo l'ospite? Abbiamo l'ospite, vai! Mi hai fatto il segno del VAR, Luca, che ne so io del VAR. Vai Vincenzo, ciao Vincenzo, tra le stelle, ciao Vincenzo.
Ciao Luigi, non l'ho scelto io, è di default.
È venuto così, che bello, vabbè ancora... È ancora un po' agostano, anche se ormai siamo passati a settembre, qua il tempo ce l'ha fatto capire subito, piove, autunno, 18 gradi, subito è cambiato il clima immediatamente qui, come è girata la pagina del calendario. Caro Vincenzo, nei tuoi pensieri bianconeri ho letto intanto che sei partito da Mourinho, perché ce lo eravamo un po' persi, no? Questo esonero di Mourinho, e tu ci sei tornato sopra, no? Perché te la sei legata lì con Mourinho, giustamente.
Sì, sì, esattamente. Diciamo un po' vendicativo, ma ci sta pure questo, no? Nel mondo del calcio non mi appartiene il sentimento della vendetta, ma nel calcio ci si possono a volte sfogare sentimenti che nella vita è bene non avere. Sì, Mourinho a me sembra un po' quei maghi che ti fanno sempre lo stesso numero e ti incantano, poi però scopriamo il trucco e lui non ha altri numeri e ti ripete quello stesso numero e finisce l'incanto, perché poi è da un bel po' di anni che lui non vince più, la butta sempre sulla polemica, sull'individuazione del nemico, e questo per un bel po' ha funzionato. Pare non funzionare più, e quindi da Special One credo si sia un po' trasformato in Special Fuffa.
E diciamo che in Italia funziona sempre contro la Juve, da altre parti diciamo funziona meno, e quindi diciamo che questo deve un po' aggiornarsi da quel punto di vista lì, forse, perché non tutti i campionati sono come quello italiano, dove c'è una nemica comune su cui si può dire di tutto e gli altri che bene o male si coalizzano. Non funziona così in Spagna, non funziona così in Germania, non funziona così in Inghilterra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti devi adeguare. In Turchia conosco poco, ma non mi pare che funzioni così neanche da quelle parti. Oh, tra l'altro in Turchia mi sembra, se non mi ricordo male, che avevano avuto un episodio simile a quello di Calciopoli, in cui però avevano aspettato l'esito dei procedimenti ordinari prima di decidere qualunque cosa, se non mi... quindi sono un po' più avanti in Turchia rispetto all'Italia addirittura, oltre che sugli stadi.
Sì. Come sensibilità giuridica sportiva evidentemente sì, noi siamo proprio agli albori, e quindi ne dobbiamo fare molta di cultura sportiva, peccato perché invece come sensibilità giuridica non sportiva l'Italia è da sempre al primo posto, no?
Oh, tra l'altro,
pensiamo che è nato a Roma.
Appunto. No, non so se avete sentito l'intervento in Parlamento di Mauro Berruto, l'onorevole torinese e cuore granata, va detto, cioè non è uno juventino, sì, che è andato a sollevare il tema, e che ha detto che appunto la giustizia sportiva in Italia viene usata come clava per eliminare gli avversari politici, no? Poi da allora tutto tace, non si sa se ci sarà una commissione, se non ci sarà, eccetera, eccetera, come al solito, no?
Lui ha chiesto una commissione che indaghi con i poteri di una commissione parlamentare, che sono poteri equiparabili a quello, a quelli di un giudice su come è andata la giustizia sportiva, e già ha tracciato la via, ha detto le cose che noi ci diciamo da molto tempo. Teniamo presente questa sua osservazione. Ora non è che io voglio fare pubblicità politica, però noi abbiamo sempre detto che ci mancava un appoggio politico, non che manchi alla Juve, la Juve forse non lo cerca, non lo vuole, però per certe lotte che facciamo sulla giustizia sportiva non abbiamo mai avuto una parte politica dalla nostra parte, mentre invece ne abbiamo avuto parecchie contro. E ora teniamo presente questa intervento parlamentare, e io direi che lo dobbiamo sostenere quanto più si può, al di là del, cioè non è che bisogna essere del Partito Democratico o non essere per capire se sostenere o no, la lotta è giusta, a differenza invece di quello che ci spiattella uno come la Russa, per dire, la lotta è giusta e va su questo sostenuto, tanto che io ancora non ho scritto nulla su questo perché aspettavo un po' di che si accendessero per bene i motori, poi ad agosto si sa che si segue di meno, si segue più il calciomercato, ma scriverò un bel post su questo intervento e speriamo che si costituisca una commissione, anche se le commissioni spesso poi non approdano a nulla, le commissioni parlamentari, qui si dovrebbe forse muovere la magistratura, però una commissione potrebbe far muovere la magistratura, perché dietro secondo me, io fossi un PM avrei sospetto che ci siano state delle cose non chiare, non dico reati, ma qualcosa da chiarire.
Almeno da andare a vedere, diciamo così. Ecco. Ultima cosa che è successa, ovviamente il mercato ha bloccato la Lazio, per non parlare sempre della Juve, che guarda caso Lotito è un altro avversario politico, per dire, a fronte, per carità, ci sono tutte le ragioni di bilancio, non voglio mettere in discussione, ma rispetto ad altri bilanci non credo proprio che quello della Lazio fosse un bilancio particolarmente... No, Groviera, che dici? No,
no, no, anzi, proprio il bilancio della Lazio. La Lazio è sempre stata criticata dai suoi tifosi, tanto che lo chiamano il gestore, perché Lotito ha avuto troppa attenzione a non spendere, a stare appunto in bilancio tra attivo e passivo, invece che investire con spese, anche perdendoci di persona. Quindi mi fa strano che si è bloccato proprio lui e non altri che hanno, ricordiamolo, 840 milioni di debiti, è una proprietà ancora non esattamente riconducibile a nessuno se non a fantomatiche isole Cayman.
Nelle isole Cayman ci sono tante belle cose, eh? Poi le bandiere delle isole Cayman, ormai in tutti gli yacht che girano anche in Sardegna eccetera, fanno tutti la bandiera delle isole Cayman, eh? E soprattutto sì, diciamo, tanti soldini che girano lì che non si sa bene, lì c'è il grande segreto su da dove arrivino i soldi, a volte ci sono società che si dimenticano di comunicare i passaggi di quota eccetera eccetera, sappiamo come cose che sono già successe. Ti chiedo invece come vedi questo organico della Juve che sta prendendo piede, anche partendo dalla partita col Genoa se vuoi, però insomma con praticamente due giocatori per ogni ruolo. Io dicevo prima, nei sei in attacco la Juve si è messa abbastanza bene, diciamo la verità, tra le due mezze punte, due centravanti, lì credo che ci sia poco da rimproverare. Eventualmente delle difficoltà io le vedo in centrocampo e sugli esterni, dove i cambi non mi sembrano proprio, no, dello stesso livello. Che dici?
Concordo, però non a caso Tudor cerca una verticalizzazione immediata.
Esatto.
A parte che il suo gioco è così, però... lo accento ancora di più, magari proprio per saltare quel centrocampo che lui stesso si rende conto, perché lui è un conoscitore di calcio, non è che è improvvisato, lui stesso si rende conto forse non essere né un centrocampo fatto di palleggiatori né un centrocampo che può dominare la situazione. Quindi riconquista della palla anche con pressing ultra offensivo, questa è una bella novità, per cui vediamo spesso due o tre giocatori attaccare la palla, questo ha smentito il fatto che si gioca uno contro uno, sì è vero, prende un po' dall'Atalanta di Gasperini uno contro uno, però poi spesso io ne vedo tre contro uno, e questo è frutto di aggressività. Riprendiamo la palla e la buttiamo subito in avanti verso quegli attaccanti che, tanto più con difese schierate, e noi ne incontreremo quasi sempre difese schierate, non le incontreremo con Real Madrid, ma con le altre sì, bisogna andare subito al dunque. Certo, è sempre una questione di equilibrio, perché poi a furia di verticalizzare subito tu rischi a volte di perdere la palla. Ad esempio io vedo Locatelli in difficoltà in questo. Lui si vede che ha avuto l'istruzione di verticalizzare subito, ma non ha proprio questa...
Non è il piedino fatato, diciamo così.
E anche gli altri. Però insomma, poi più tanto ci provi che, voglio dire, una o due verticalizzazioni devono verificarsi per bene a partita. Se le sfrutti vai in gol. E questa è una cosa buona, perché invece l'anno scorso io vedevo questo giro palla continuo, senza, cioè la Juve ti dà l'impressione di poter segnare da un momento all'altro, sì, perché... cosa che invece l'anno scorso non avevamo questa impressione, no, anche perché... nei minuti finali.
Sì. Vai, finisci tu, poi dico io. Vai.
Più che nei minuti finali vedevi il giro palla, che magari bisognava recuperare, fare gol perché si perdeva, tu vedevi sta palla che girava e nient'altro.
E non girava invece, solo una palla, ne giravano tante in tribuna. No, ma questa è una battutaccia, no. Però voglio dire una cosa, che la cosa che mi piace di questo calcio è che punti sul talento dei singoli. Cioè, alla fine, a Ildiz e fa lui. Perché devo dargli uno schema da seguire? Io porto la palla più velocemente possibile a Ildiz, a Conceição. Adesso ci sono anche Zegrova e Openda, che hanno più o meno caratteristiche simili di saper saltare l'uomo. E poi saranno loro a creare la superiorità numerica. Poi magari arriva un Cambiaso di qua in appoggio, un João Mario di là, un Thuram centralmente, e crei delle situazioni di pericolo. Penso che questo sia una cosa da apprezzare del calcio di Tudor, cioè che alla fine si basa sul talento dei giocatori di talento. Certo ce li devi avere, però ce li avevi anche l'anno scorso, non è che non ce li avessi questi qua.
Sì, Tudor si sta in qualche modo adeguando a quelli che sono i difetti della sua squadra. E questa secondo me è una grande cosa, perché... quando si è consapevoli dei propri difetti si riesce in qualche modo a fare in modo che non si arginino troppo, e lui, sapendo quelli che sono i difetti, va a cerca di spostare quanto più velocemente possibile il pallone in avanti verso i giocatori di qualità. Certo è vero, sulle fasce c'è qualche... il fatto di mettere Calulo, anche se vedo che è molto criticato, ma secondo me non è che stia facendo così male, magari consente anche poi una impostazione anche a quattro.
È quello che dicevo prima, mi fa venire in mente la vecchia teoria, terzino destro difensore, terzino sinistro fluidificante, adesso adeguata ai tempi d'oggi, e quindi credo che alla fine, se vuoi avere una difesa che prende pochi gol, hai quattro difensori di fatto in campo sempre, e quello sicuramente ti aiuta a limitare gli spazi. Credo che questa sia la lettura che do io in questo momento. Poi magari nel corso della stagione si prende più confidenza, può giocare con un difensore in meno, eccetera eccetera.
Potrebbe schierare Zegrova a destra a questo punto,
a tutta fascia, dici, sempre che stia bene,
a tutta fascia. Potrebbe essere un esperimento.
Se con Zegrova e João Mario diventa veramente offensivo come schieramento, perché i presi veramente lì sarebbe 3-4 e 3 praticamente, quindi.
Sì.
Però forse ci si arriva.
Ottenuta una stabilità.
Sì, esatto. Prima devi trovare una stabilità, una squadra che ha convinzione, che ha dei meccanismi ben precisi, anche perché sennò se perdi palla sono dolore se non hai qualcuno dietro che copre. Dunque, Paolo da Sasso Corvaro ci scrive: ma come si può mettere in dubbio la presunta povertà di esterni della Juve? Vorrei ricordarvi che il gol è arrivato proprio da un esterno subentrato. Siamo d'accordo, da corner, l'ho sottolineato, cosa che manca nello stadio. Tabellino, gli abbiamo detto quante volte l'anno scorso che la Juve non segna la calcio d'angolo, invece riprende sempre la calcio d'angolo, questo l'ha segnato, gli altri hanno preso la traversa, quindi guarda a volte le partite come si decidono, caro Vincenzo. No, non voglio mettere in dubbio che la Juve numericamente abbia gli esterni, però mi pare che Kostić sia uno che può giocare tranquillamente il 70% delle partite di Serie A, ma se alziamo l'asticella, secondo me ti devi augurare di avere João Mario e Cambiaso, onestamente, e poi questo è il mio pensiero.
Sì, sì. E adesso ancora peggio siamo messi, perché se deve dipendere da Calulu, che non fa male, però anche lui è un ottimo difensore. Lì, però,
certo, sì.
Sullo spingere. Del resto, tu come sai, ho coniato questo mantra quest'anno: la Juve fa quel che può. E quindi anche Calulu sulla fascia fa quel che può. La partita ieri però è stata indicativa, perché come può la Juve, questo lo possiamo capire solo sul campo, perché magari può più di quello che noi possiamo immaginare, no? Che i critici, perché vedo parecchi critici, io invece sono ottimista, non penso che la Juve vincerà lo scudetto, attenzione, penso che si possa qualificare in Champions forse con meno ansia rispetto lo scorso anno, o comunque che possa finalmente buttare le basi per un progetto che poi possa proseguire il prossimo anno, però qualcosa di più solido, ecco, che non si debba poi ricominciare da zero a metà stagione o la prossima.
Sì, diciamo che molto dipenderà secondo me dal Napoli, perché se Conte in quegli anni che prendeva, ti saluto, tra un po' siamo qua a raccontarci che la lotta per il secondo posto, e se fosse così la Juve seconda ci può arrivare. Se invece il Napoli, distratto dalla Champions, qualche infortunio qua e là, eccetera, eccetera, abbassa un po' i giri, magari si rimane in corsa fino alla fine, poi se c'è una volata ci sei anche tu, non si sa mai come può finire. Ti chiedo un'ultima, un parere sulla vicenda con l'Omoni, che rimane un po' misteriosa, cioè il Paris Saint-Germain alla Juve, assolutamente no, al Tottenham alla fine l'ha andato in prestito senza neanche l'obbligo, nel diritto di riscatto, cioè il prestito secco, pare di capire.
Beh, bisognerebbe capire come è realmente andata, perché noi è stata raccontata in un modo, sembrava che da un'ora all'altra Colomani dovesse arrivare, però effettivamente poi più si avvicinava a questa data mitica dell'1 settembre, più si è capito che non... Poi le trattative a volte, nelle trattative ci sono pure degli scogli personali che poi sono insuperabili, per cui a un certo punto dice, sai che ti dico, io vado verso altro, e basta. Dispiace per lui che ha atteso il buon esito di una trattativa che invece non c'è stato, però le cose vanno così. Io credo che chi ci ha raccontato questa trattativa forse non la conosceva così bene come diceva, come spesso accade nel calciomercato. La mia non è una critica, perché raccontare il calciomercato è una cosa terribile.
Ma anche perché io dico sempre che le fonti sono o i direttori sportivi delle società o i procuratori. In questo caso mi sa tanto che sono stati più i procuratori, e i procuratori giustamente fanno il loro mestiere e cercano di tenere i giocatori sulle prime pagine il più possibile, e poi da qualche parte si sistemano, diciamo così, detta in soldoni. Però giustamente uno fa il giornalista, le fonti e riporta quello che sa, no? Io non drammatizzerei questa cosa del calciomercato come viene raccontato, ma lo invito sempre a viverlo con leggerezza e a fare poi bilanci alla fine del mercato, come cercheremo di fare a partire dalla prossima volta. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi. Tra l'altro lo so, perché mi hai coinvolto, che stai per pubblicare Pensieri Bianconeri, ce l'hai lì pronto in canna come libro, non è solo più una pagina Facebook, e quindi presto vedremo anche il libro di Vincenzo Greco e naturalmente... poi lo vedremo anche un po' insieme quando sarà pubblicato. Grazie Vincenzo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima.
Grazie a te, ciao.
Vedo che vi ha fatto molta rabbia, ciao Vincenzo, questa vicenda di Colomani, però ragazzi, è così. Io ripeto, la mia sensazione è che quest'anno il Paris Saint-Germain abbia dato un messaggio ai suoi giocatori: qua comandiamo noi, quindi Donnarumma fuori se non rinnovi, Colomani non vai dove dici tu, a meno che quelli non arrivino coi soldi quando li chiediamo noi, e vai dove diciamo noi. Quindi mi pare questa la chiave interpretativa, però ripeto, dall'esterno e senza avere certezze sul campo. Poi Antonio ci dice: la Juve vincerà lo scudetto, arriverà in finale di Champions. Ecco, chiudiamola così, trionfalmente, diciamo così, e anche con tutti i gesti scaramantici di cui siete in possesso. Vi ringrazio per essere stati con noi, numerosissimi con i messaggi, con i vocali. Grazie a Luca in regia. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo venerdì con Colpo Gobbo, che anticipa anche lui al pomeriggio, sempre alle 2. Ho visto già Camillo De Michelis che girava qua. Ciao a tutti, ciao ciao.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.